Iniziamo questo terzo incontro invocando su di noi il dono dello Spirito Santo perché sia Lui a consolare il nostro cuore, a irrobustire la nostra fede, perché leggere la parola non è esercizio intellettuale, ma amore, fede, grazia che si irradia e riempie la nostra esistenza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benvenuti a voi che avete scelto di passare questa giornata di sole al chiuso, anche se poi il panorama un po' ci aiuta. Ed è anche interessante trovare questa coincidenza, dicevamo prima, no? La giornata di sole, Sansone, il giudice a cui faremo lettura, è proprio questo sole che nasce, no? Il nome è una possibile traduzione, indica proprio questo sole che dà luce alla famiglia, una coppia sterile, e avrebbe dovuto darlo a Israele. Uso il condizionale perché Sansone è un personaggio, no, potete venire anche qua, non ce la facciamo. Perché Sansone, innanzitutto? Beh, Sansone è un personaggio che noi conosciamo, bene o male, di Sansone e Dalila ne abbiamo sentito parlare, no? E forse stamattina dicevo è il più fotogenico, no? Dei personaggi che noi abbiamo un po' affrontato. Perché, a dispetto degli altri, ha avuto molta fortuna in campo, come potremmo dire, cinematografico, no? È stato esaltato, il Victor Mature, no? Quello del, oppure tutti gli altri, che anche Gregory Peck mi pare che da molto ti è circondato, cito attori, diciamo, di alcuni anni fa, ma... ma quindi sì, no, io te lo dico... per quelli che conosco, no? Anche perché la televisione li ha riportati più volte. È un personaggio che, diciamo, di cui noi conosciamo un aspetto, quello solare, anche se poi in verità la scrittura ci porta un altro personaggio. Ciò che noi conosciamo di lui, quello che abbiamo appreso per sentito dire, no? O per aver visto, in realtà non corrisponde al, o meglio, gli eventi raccontati sì, però una riflessione critica su quello è un po' passata così, insomma, no? La figura che noi abbiamo, il forzuto, l'eroe che... ha una vita avventurosa, combatte contro nemici, è innamorato di una donna che poi lo tradisce, denaro, c'è di tutto in questo racconto. Un racconto che proprio per i temi che tratta, diciamo, ben si presta a queste narrazioni avventurose. Ma in realtà, come personaggio biblico, inserito in un libro, quello dei Giudici, che porta un elenco di persone, no? Alcuni li hanno contati, Sansone è il tredicesimo, no? Beh, dipende un po' come si chiama, ed è abbastanza particolare. Allora, voi, non so se voi siete scaramantici, no? Ma 13 per alcuni non è proprio un numero bello, no? I primi 12 vanno abbastanza bene, il tredicesimo le cose non vanno, perché che cosa fa Sansone? Sansone spreca, lo anticipo, poi lo vedremo, spreca un potenziale enorme che avrebbe dovuto utilizzare per liberare Israele. I giudici, infatti, che cosa sono? Non immaginate i giudici come seduti su uno scranno, no? Una poltrona, adesso nei telefilm si vede questi giudici, no? Seduti in alto che giudicano, no, sono personaggi, la maggior parte sono guerrieri. Guidano il popolo contro i nemici, coloro che vogliono invadere il territorio di queste tribù, perché non si tratta ancora di Israele, sono le 12 tribù che vivono insieme e che trovano comodo unirsi per combattere un avversario che è più forte dei singoli, delle singole tribù. E quindi questi uomini con caratteristiche particolari emergono. La scrittura usa un'espressione molto bella, cioè lo spirito del Signore, no? Si poggiò su Gedeone, su Deborah, su Jair, Jefte, cioè, per dire che è Dio che interviene chiamando. Lo esamineremo, Gedeone sarà l'altro personaggio che vorrei poi affrontare, magari in un altro incontro. Bellissima la selezione che offre Gedeone, non so se ricordate, il libro dei giudici è poco letto, eh? Gedeone è quello che chiama a raccolta tutti gli uomini validi e poi alla fine il Signore gli dice sono troppi per gli avversari che dobbiamo affrontare. Di che chi vuole tornare a casa lo può fare, insomma una buona metà ringrazia e torna a casa e il Signore dice sono ancora troppi, allora fai così, falli bere, quelli che lambiranno l'acqua come i cani mandali a casa, quelli invece che berranno portando l'acqua alla bocca tienili. Erano pochi quelli che sono rimasti e con questi Gedeone sconfigge un forte esercito usando anche intelligenza, astuzia, poi lo vedremo. Ma alla fine che cosa emerge? Che è il Signore, con la sua forza, che guida Israele alla vittoria e alla liberazione. Così accade anche per Sansone, dove l'inizio è estremamente sorprendente. Innanzitutto diciamo che la storia di Sansone è facilmente individuabile, Inizia al capitolo 13 del libro dei giudici e finisce al capitolo 16. Sono quattro capitoli ben individuabili dove abbiamo un inizio, il capitolo 13, in cui viene presentata la nascita di Gedeone, una nascita straordinaria. Sansone è davvero un dono di Dio, perché come sempre una coppia sterile che prega per avere un figlio, questo figlio arriva, in realtà non ci dice molto il capitolo sulla fatica, su le angosce che questi genitori hanno dovuto affrontare, no? Di altre coppie, pensate soltanto a Gioacchino ed Anna, tanto per fare uno, si parla del dramma di questa coppia, il povero Gioacchino che si vede messo da parte, dice no, tu aspetta, perché tu non hai prole, tu non puoi offrire il sacrificio, aspetta che siano gli altri che hanno figli prima che lo possa fare tu. E questo veramente è una cosa terribile per il povero Gioacchino. Racconto della nascita che appare in grande splendore, ma lo vedremo, è in enorme contrasto poi con il resto del racconto, dove Sansone non rivela affatto, non conferma quelle premesse che sono contenute. Lui è dono di Dio, ha caratteristiche particolari, ma non ne rispetta nessuno. È davvero spregiudicato nel suo comportamento. Una storia che è ricca di colpi di scena, di exploit straordinari. Sansone che lotta con il leone, Sansone che si porta le porte della città, no? Quando fugge di notte, sono gesta che lasciano una vita allegra, diciamo così, no? non era indifferente al fascino femminile, ama giocare, scherzare, inventa indovinelli, scommette, beve, e non dovrebbe farlo perché è un nazireo. È molto popolare comunque come personaggio. Dinanzi alla sua storia, noi certamente di alcune avventure potremmo sorridere, no, di ciò che accade in ciascun singolo episodio, pensando di essere di fronte a una vera e propria commedia. Altri invece possono trovare anche motivi di pianto in una storia che, letta in una certa ottica, è una vera e propria tragedia anche, no? È facile passare, si ride, no? Il sorriso è proprio quel confine, no? Tra il tragico e la commedia. Una informazione ci viene data all'inizio, proprio ai primi versetti. Gli israeliti tornarono a fare quello che è male agli occhi del Signore, e il Signore li consegnò nelle mani dei Filistei per 40 anni. Capitolo 13, versetto 1. Gli israeliti hanno una grande tentazione, che è l'idolatria. Continuamente cadono in questo peccato. E l'autore del libro dei Giudici ci dà anche un'indicazione. 40 anni, che cosa sono 40 anni? Beh, noi abbiamo, in realtà sono passate tre domeniche, ma ricordate i 40 della prima domenica di Quaresima, no? Noi abbiamo detto che questo 40 ricorre molte volte, il deserto, il peregrinare nel deserto, i 40 giorni del diluvio, ce ne sono i 40 giorni che della sottomissione degli israeliti ai filistei sono un'indicazione di una generazione. 40 anni era una generazione, no? Quindi è un tempo lungo. Noi altrove troveremo altre indicazioni, ma questo è il tempo più lungo che viene indicato. Quindi, capite, l'intervento di Sansone si rivela come un qualcosa che deve davvero cambiare la situazione. Non è più piccoli interventi, no? Piccoli peccati, piccole sottomissioni, ma qui siamo davvero in un momento in cui il popolo vuole cambiare, ha desiderio, e quindi Dio deve mandare qualcheduno a salvare Israele. Chi è il nemico? I Filistei, il nemico per eccellenza di Israele, un nemico che verrà sconfitto soltanto da Davide. Saul ci proverà, ma non riuscirà a farlo, sarà soltanto Davide quello che metterà definitivamente la parola fine a questa guerra contro questo popolo. Sempre il popolo, quando è oppresso, invoca aiuto dal Signore, e il Signore risponde. In questa storia, però, c'è un'eccezione. Il Signore interviene senza che il popolo lo abbia invocato, lo abbia chiamato. Come dire, il Signore di sua volontà interviene direttamente, in modo singolare. Un messaggero divino viene inviato alla donna, non all'uomo, alla donna, per annunciarle che verrà alla luce un figlio. Questo figlio dovrà rispettare certe regole, anzi, addirittura la madre stessa, prima ancora che il figlio nasca. Quindi, in una situazione che sembra senza speranza, una luce appare, finalmente un salvatore, uno che metterà fine alla sofferenza del popolo. Cosa dice questo messaggero? Ecco, versetti 3 e 5, L'angelo apparve a questa donna e le disse: ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ora guardati dal bere vino o bevanda inebriante e non mangiare nulla di impuro, poiché ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, sulla cui testa non passerà rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio, fin dal seno materno. Egli comincerà a salvare Israele dalle mani dei filistei. Questo è il messaggio. E diremo noi, e che messaggio? Una sterile ha un figlio, Israele oppresso avrà una libertà grazie a questo figlio, e però questo figlio, dice il testo, sarà un nazireo. Noi qualche cosa sappiamo. Nazireo è un voto, una consacrazione. E si dovevano rispettare alcune cose, no? Non toccare o mangiare qualcosa di impuro, non bere vino. Il rasoio non poteva toccare i suoi capelli, che dovevano essere lasciati crescere. Cosa poteva rendere impuro? Lo anticipo perché poi ci servirà nel prosieguo del racconto. Beh, toccare un cadavere rendeva impuri. Non che uno andasse in giro, però poteva esserci una necessità, no? Ricordate la parabola del Samaritano? La preoccupazione era di toccare un uomo che già per le ferite e per il sangue, no? Rischiava di essere impuro, ma poteva essere morto e quindi causare impurità in questi che andavano al tempio per officiare. Quindi c'è un impegno che poteva durare per un certo periodo, eh? Generalmente non era un periodo molto lungo, perché l'impegno era piuttosto, pressante, snervante, no? Di peso. La donna che cosa fa? Dice: va dal marito, un uomo di Dio è venuto da me, aveva l'aspetto di un angelo di Dio, un aspetto maestoso. Io non gli ho domandato da dove veniva ed egli non mi ha rivelato il suo nome, ma mi ha detto: ecco, tu concepirai e partorirai un figlio. Ora non bere vino né bevande inebriante e non mangiare nulla di impuro, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio dal seno materno fino al giorno della sua morte. E già qui abbiamo trovato qualcosa che è cambiato, non so se ci avete fatto caso, ma mentre quella aveva detto sarà un nazireo di Dio fin dal seno materno, e si era fermato lì, la donna ha detto che fino alla morte, no? C'è un cambiamento, vi ha aggiunto una cosa non da poco, perché dicevo, questo giuramento era per un periodo limitato, questo bambino invece è consacrato al Signore per tutta la vita. Che cosa può essere? Un auspicio? Beh, sa che le madri esagerano un po' con i figli, no? Questo può essere... O potrebbe trattarsi di quello che il messaggero ha detto alla donna, ma dal racconto la cosa non sembra così. Il marito, infatti, pur credendo alla donna, prega il Signore che appaia nuovamente il messaggero, non perché non abbia sfiducia nella donna, ma capite, questi hanno desiderato un figlio da tanto tempo, ormai, come dire, il tempo è passato, no? E adesso si trovano ad avere un figlio, che cosa devono fare? Non un figlio qualsiasi. Devono rispettare certe indicazioni, certe regole, quindi che cosa fare? Non hanno esperienze su come educarlo. E qui si chiede qualche cosa di particolare. La preghiera di Manoach, così è il nome del padre di del futuro Sansone, viene ascoltata. Il messaggero appare una seconda volta alla moglie, sempre. Questa volta ella chiama il marito e il marito poi pone le domande, no? E dice: come, quando la tua parola si compirà, quali saranno le norme che dovranno regolare la vita del bambino? Come dobbiamo comportarci? Si chiede, chiede il padre all'angelo. E l'angelo ripete: il bambino deve astenersi da tutto ciò che ho già detto a sua madre. E quindi tutti vogliono ringraziare, ma il messaggero dice: non ringraziate me, fate un sacrificio al Signore, perché tutto viene da Lui, no? È il Signore a far sì che questa donna sterile abbia un figlio. E la promessa si avvera. Al versetto 24, infatti, noi, la donna partorì un figlio che chiamò Sansone. Il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. Lo spirito del Signore cominciò ad agire su di lui quando era nell'accampamento di Dan fra Sorea ed Estaol. La donna partorisce questo figlio, gli dà un nome che non gli è stato dato da Dio. Altre volte il messaggero, no? Lo chiamerai, qui invece no. Vi ho già detto che il nome Sansone probabilmente è un diminutivo della parola ebraica per indicare il sole, no? Questo bambino è un piccolo sole, questo sole che deve portare splendore non soltanto nella vita di queste due persone, dei suoi genitori, ma anche la nuova alba per l'oppresso Israele. E fin qui il capitolo si chiude positivamente, no? Ricordate l'espressione, il bambino cresceva, no? Ora, quello che poi succede nei primi anni della vita viene taciuto dal narratore, che al versetto 14 parla subito del matrimonio, no? Perché la Bibbia in Gerusalemme vede che Sansone, no? Va a Timnà e vide una donna e disse al padre: ho visto una donna, prendetela per moglie. Io ho un po' accorciato, come dire, insomma, è appena nato ed è passato subito il tempo dell'infanzia, è già bello cresciutello, no? Che cosa fa Sansone? Noi abbiamo chiuso il capitolo con un'alba, questo sole che sorge, questa nuova esistenza per Israele, no? Ora, che gesto compie Sansone? Perché questo è il primo gesto che ci viene raccontato, visto che l'infanzia è stata messa da parte. Si dice che Sansone scese a Timna, una città controllata dai Filistei, e Sansone mostra coraggio andando in una roccaforte nemica. Che cosa noi ci attendiamo, noi lettori, diciamo così, ma che cosa Israele si attenderebbe da questo? Che si misuri con il nemico, no? E invece il testo dice: in quella città vide delle figlie dei Filistei. Insomma, non gli importa proprio nulla, saranno pure nemici, ma le donne filistee, poi vedremo, una particolare attenzione da parte sua, no? Esercitano un particolare fascino su di lui. Ma dice: noi abbiamo altre storie, no? Perché qui dice: vide una donna, che c'è di male? Anche Davide dice così, ricordate, si affacciò sul terrazzo, no? E vide Bersabea, e che c'è di male? E però sapete come è andata a finire. Ma vediamo come va a finire questa storia. Non c'è nulla di sbagliato, ma la donna è una filistea. Sansone, la cui missione era quella di salvare Israele dall'oppressione dei filistei, inizia la sua attività pubblica, potremmo dire così, no? Prendendo in moglie una donna del nemico. Vuole fare una quinta colonna? Vuole inserirsi nel territorio nemico? Beh, anche Davide fece questo, no? Ricordate? Per sfuggire a Saul non trovò nulla di meglio che nascondersi tra i Filistei, in una delle cinque città, no? Che costituivano il regno dei Filistei, e si mise al sicuro, no? Protetto da uno dei re di quelle città. Sansone non fa nulla di questo, in verità, perché proseguendo il racconto vediamo che l'unica preoccupazione di Sansone è davvero prendere moglie. E siccome all'epoca i matrimoni venivano, qui non si tratta di combinare perché il ragazzo ha scelto di suo, no? Ma i genitori erano quelli che poi contrattavano per quelli che erano la lista di nozze, la dote, tutto il resto, no? La richiesta che andava fatta. Che cosa innanzitutto traspare? Notate, non si parla di innamoramento, eh? Se leggete bene il testo, lui dice, quando suo padre e sua madre, non c'è donna tra le figlie dei tuoi fratelli e in tutto il nostro popolo, perché tu venga a prenderti una moglie tra i filistei non circoncisi. Le parole, guardate, hanno, pesano, eh? Sansone rispose al padre, prendimi quella perché mi piace. La voglio, dice il bambino, no? La voglio. Le sue parole rivelano una grande povertà, potremmo dire, no? Ha visto una cosa bella, la vuole. Non segue alcun consiglio. I genitori si comportano umanamente, potremmo dire, abbastanza da saggi, eh? Perché non oppongono un categorico sì o no, ma cercano di far ragionare il figlio, dicendo, ma guarda, dice, già portare avanti un matrimonio è difficile, no? Normalmente, ma quando cominciamo a mettere in ballo anche costumi, tradizioni, culture diverse, le difficoltà aumentano, no? E guardate, in quel moglie tra i filistei non circoncisi, il senso è, sono pagani, no? Per cui pentaci bene, ma Sansone non vuole ascoltare ragioni. Voglio che me l'andiate a prendere. Anzi, addirittura non attende neanche, perché poi nel prosieguo Sansone di sua spontanea iniziativa va a casa di quella che dovrà diventare sua moglie. Quindi non sta a sentire nessuno. Altri avevano fatto questa esperienza. Pensate al saggio Salomone, no? Che proprio in quei numerosi matrimoni con donne straniere deve il suo fallimento come re. Diventerà idolatra anche lui, seguendo gli idoli delle mogli che aveva sposato. Sì, lo avrà fatto pure per consolidare i rapporti di alleanza, no? Mentre il padre usava la spada, lui usava i trattati per consolidare i confini del regno e per difendere il territorio. Ma alla fine che fa? Sarà la divisione del regno, oltre che la perdita, no? Di quella cadere nel peccato, l'infedeltà dei confronti di Dio. Quindi Sansone vuole quella donna perché gli piace, l'ha vista e chiede di prenderla. Sansone è sopraffatto dalla passione, non ascolta ragioni. Anzi, addirittura prende decisione e il testo dice: versetto 5, scese con il padre e con la madre a Timna. Quando furono giunti alle vigne di Timna, ecco un leone venirgli incontro ruggendo. Lo spirito del Signore irruppe su di lui ed egli, senza niente in mano, squarciò il leone come si squarcia un capretto. Ma di ciò che aveva fatto non disse nulla al padre e alla madre. Scese dunque, parlò alla donna e questa gli piacque. C'è un inizio che presenta, a ben leggere, degli avvertimenti. Che cosa fa? Lui è un nazireo, eh? Prende una strada che passa attraverso le vigne. All'epoca il vino si faceva ancora dalla vigna, dall'uva, no? Quindi c'è già un trasgredire, anche se lontano, potremmo dire, il comandamento del Signore, no? Si avventura nel territorio dei Filistei e raggiunse le vigne di Timna. Lui che non avrebbe dovuto avere collegamenti con il vino, ma Sansone ama giocare col pericolo. E c'è davvero un pericolo, esce un leone. Il leone, nelle storie bibliche, in genere è simbolo della collera di Dio. Ricordate Amos? Esce, dicendo, racconta la storia di quel giudizio terribile. Uno esce e incontra un leone, corre e incontra un orso, si rifugia in casa al sicuro e un serpente lo morde. Vuol dire, quando il Signore, no? Quando tu, la collera divina. Ma qui Sansone è altro. Il leone è un altro pericolo che si aggiunge alla vigna, che potrebbe dire un avvertimento, stai attento a quello che stai per fare, un presagio, potremmo dire, no? Che Sansone ignora tranquillamente, anzi, addirittura lui va incontro al leone, che poveretto fa una brutta fine, no? Dice, come un capretto lo strappa, lo lacera. Qui per la prima volta Sansone dà prova della sua forza straordinaria. A mani nude, come si squarta un capretto, dice il testo, così squartò, ammesso che si riesca a squartare un capretto, cosa di cui anch'io dubito, nonostante. Fa questo, dice il testo, perché era stato investito dallo Spirito del Signore. Questa frase ricorrerà spesso. Sansone è investito dallo Spirito di Dio, ma usa la forza dello Spirito di Dio in maniera personale, per scopi personali. Lo vedremo adesso, per uccidere questo leone e difendere la sua vita. Forse potremmo anche trovare una giustificazione, ma quando più avanti userà questa stessa forza per compiere avventure, per poi pavoneggiarsi, no? In quel gineceo dove troverà spesso rifugio, dove gli piace stare, beh, le cose cambiano un po'. La forza di Sansone, usata in questo caso, non ha nulla a che vedere con la salvezza di Israele. Ma di questo il narratore dice, non disse nulla ai genitori. È importante questo particolare, perché lo ritroveremo dopo. Primo perché i genitori avrebbero potuto, no, rammentare al figlio, vedi, non è che te l'avevamo detto, però questo è un presagio che nulla di buono va a finire per quello che stiamo per fare, ma Sansone non dice nulla. Continui il viaggio, parlò con la donna, che era piacevole ai suoi occhi, dice ancora il testo. Sansone dunque è determinato, la vuole, ma quindi la richiesta viene posta. Quando Sansone quindi scese dunque, parlò con questa donna, gli piacque. Dopo qualche tempo tornò per prenderla, e quando torna fa una deviazione, uscì dalla strada per vedere la carcassa del leone che avevo, ci ricordò di quello che aveva fatto qualche tempo prima. Ecco, nel corpo del leone c'era uno sciame d'api e del miele. Egli ne prese del cavo delle mani e si mise a mangiarlo camminando. Quando ebbe raggiunto il padre e la madre, ne diede a loro ed essi ne mangiarono, ma non disse loro che aveva preso il miele dal corpo del leone. Dice, che c'entra tutto questo? Beh, cominciamo a capire qualcosa del carattere di questo personaggio. Sansone si lascia anche lì a un altro presagio, no? Trova la carcassa e trova le api. Ora, chi ha a che fare con le api sa che prendere il miele, no? O avvicinarsi alle api, saranno pure piccoline, vicine piccine, però quando si mettono procurano dolori, no? Ora, nella scrittura non troviamo molte citazioni riguardo alle api, ma comunque le api vengono ricordate in alcuni casi come nemici che il Signore invia contro il suo popolo, ne parla Isaia al capitolo 7, non sono proprio un segnale benaugurante. Quindi il leone, prima messo in guardia, le api, seconda messa in guardia. Lui invece sposa, o meglio, vuole sposare questa donna filistea, prende il miele da una carcassa, da un cadavere. No, al di là che non è questione di infezione, è una questione di impurità. Lui viene meno al suo voto. Ma non soltanto lui, anche i suoi genitori, perché non soltanto mangia di quel miele preso, ma ne dà anche ai suoi, senza dire nulla. Inconsapevoli i genitori e la madre, che fin dal concepimento aveva rispettato la regola del nazireato, no? Mangia anch'essa. Quindi il comportamento di Sansone è spregiudicato, non ha rispetto. Vabbè, valga per sé, però almeno rispettare la fede dei genitori, no? Invece, incurante di tutto questo, perché anche un po' prima era accaduto qualcosa del genere, no? Uno aveva preso una cosa e l'aveva fatta mangiare anche all'altro, ricordate? Causando peccato, no? Eva, Adamo. Ma lì tutti e due sapevano. Qui invece Sansone non dice nulla. I pii genitori mangiano qualcosa di proibito dalla legge, offerto dal loro figlio Nazireo. Li inganna. Per quale ragione faccia questo? Il testo non ce lo dice. Però certamente non lo pone in buona luce. Comunque giunge il momento delle nozze. Si presenta a casa della donna, fanno una festa, e il testo dice, secondo l'usanza dei giovani, no? Anche allora. Qual è l'usanza? Una grande festa, si mangia e soprattutto si beve. Perché il termine ebraico usato per indicare la festa descrive un festeggiamento dove si beve parecchio. Si beve molto, 7 giorni. Beh, se ricordate le nozze di Cana, no? Anche lì. Allora, notate, lui non si fa scrupoli. Ora, non si tratta di un bicchierino, ma qui si beve. Lui contravviene ancora, no? A quel voto a cui era legato. Sansone non è preoccupato di seguire le prescrizioni, i suoi obblighi di Nazireo, anzi, si preoccupa di seguire le leggi contrarie. La sua preoccupazione è non deludere quei filistei, no, che stanno festeggiando. Filistei però che lo guardano con, come dire, con un po' di timore, con sospetto, se non altro. Tant'è che il testo dice, se continuate la lettura, quando lo ebbero visto, presero 30 compagni perché stessero con lui. E come dire, dice, questo non aveva una buona fama, no? Il testo lo lascia supporre, perché quello che fa non è la prima volta che lo fa con tanta naturalezza, che quindi vuol dire che è un esercizio abituale, no? Piace bere, stare in compagnia, la sua forza era conosciuta, litiga, fa insomma, cose che... E allora questi, per mettersi al sicuro, gli mettono una bella guardia di 30 persone, no? Intorno. E Sansone, preso dalla festa, dal bere, propone un indovinello. In un certo senso Sansone vuole divertirsi, ama giocare, e inventa un indovinello. In verità un indovinello abbastanza arguto, bisogna dire, no? Certo, noi che conosciamo la storia ci appare piuttosto semplice, no? Il testo dice, da colui che mangia è venuto fuori il cibo, dal forte è uscito qualcosa di dolce. Ora, noi abbiamo sottolineato molto l'episodio del leone, il forte che è stato ucciso e da cui poi lui ha preso il miele, quindi il riferimento è abbastanza, ma chi conosce la storia? Chi non lo sa, non... Cosa scommette? E la scommessa, badate, è anche, come dire, abbastanza... è accettabile. Lui dice, scommettiamo un vestito su questo indovinello. Ora voi siete 30. Alla fine che vi giocate? Una veste, no? Io invece, se uno di voi 30 l'indovina, e potrebbe essercene uno su 30, no? Il calcolo delle possibilità era a sfavore di Sansone. Se uno di voi indovina, allora mi date, io vi do 30 vestiti, altrimenti voi li date a me. Cioè, molto guadagno, ma anche molto rischio, perché in quei 30 potrebbe esserci. L'indovinello è all'apparenza insolubile, e tale lo è, perché nessuno si tira indietro. Però, passati 3 giorni, nessuno ha trovato risposta all'enigma. E pensate come deve aver riso e bevuto Sansone, no? Godendo dell'imbarazzo e della vergogna di questi che non riuscivano a risolvere l'indovinello. Questi uomini però non amano giocare, anzi, diventano nervosi. Il tempo corre, mancano 4 giorni per trovare la risposta. E allora scelgono un'altra soluzione. Al 4° giorno, versetto 15 del capitolo 14, dissero alla moglie di Sansone: induci tuo marito a spiegarti l'enigma, se no daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre. Ci avete invitati qui per spogliarci? Insomma, la cosa è fatta seria, per cui questi uomini non vogliono perdere. Beh sì, però non vogliono, qui si delineano dei rapporti, perché non è soltanto, certo la reazione di questi uomini è terribile, c'è una minaccia di morte, il testo dice daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre, una minaccia che poi troverà, faranno questa fine, non in questa situazione, ma... E allora la donna soprattutto fa una scelta, chi sceglie, il marito o i suoi concittadini? E allora, dice il testo, la moglie di Sansone si mise a piangerli intorno e a dirgli: tu hai permesso l'odio e non mi ami, hai proposto un enigma ai figli del mio popolo e non me l'hai spiegato. Egli gli disse: ma io non l'ho spiegato neanche ai miei genitori. Ed ella continuò a piangere durante i 7 giorni del banchetto. Al 7° giorno Sansone glielo spiegò, poiché lei lo tormentava. E lei spiegò l'enigma ai figli del suo popolo. E piangi oggi, piangi domani, cioè dopo, piangeva la mattina, piangeva il pomeriggio, piangeva la sera, insomma, dopo questo non ne può più e svela il segreto. Va bene? Notate, come non aveva saputo resistere alla dolcezza del miele, toccando un animale impuro, morto, no? Così anche non sa resistere alle lacrime, no? Di questa donna, che mostra chiaramente che tipo di amore ha per il marito, che pure lei aveva sollecitato. Non mi ami, non mi vuoi bene, no? Non mi... Capite che quando poi questi, gli uomini, il 7° giorno, prima che tramontasse il sole, dissero a Sansone: che c'è di più dolce del miele? Che c'è di più forte del leone? E Sansone: se non aveste arato con la mia giovenca, non avreste sciolto il mio enigma. E insomma, poi dice, forte e stupido, no? È intelligente, capisce tu, beh, non è che ci voleva poi, come si dice, no, un lampo di genio per capire quello che è accaduto. Allora lo spirito del Signore irruppe su di lui, ancora una volta. Però come usa questa forza? Scese ad Ascalon e vi uccise 30 uomini, prese le loro spoglie e diede le mute di vestiti a quelli che avevano spiegato l'enigma. Poi, acceso d'ira, risalì alla casa di suo padre. La moglie di Sansone fu data al compagno che gli aveva fatto da amico di nozze. Insomma, la storia finisce male, eh? Come gli altri non volevano perdere, anche Sansone se la piglia per aver preso, ma non si arrabbia con la moglie che lo aveva ingannato, o con gli uomini che si erano serviti della moglie, o con se stesso che era stato così stupido, no, da rivelare il tutto, fa qualcosa che ci sorprende, non positivamente, devo dire. Perché obbedendo a quello spirito, cioè con lo spirito del Signore che lo investe, Sansone fa qualcosa che non ha nulla di spirituale. Discese ad Ascalon, uccise 30 uomini, uccide 30 persone innocenti di un'altra città filistea che nulla avevano a che vedere con quella storia. Usa la sua forza non per difendere, sono sempre nemici i filistei, no? Però quello che Sansone fa non è per liberare il popolo di Israele, ma è per pagare un suo debito. Come dire, ancora una volta Sansone, guardate, non usa malamente, ma soprattutto non dimenticate che le vesti le prende dopo che ha ucciso le 30 persone. Quindi ancora una volta questa impurità, dicevo, ma mo stai scocciando questa impurità. Beh, però lui non ci pensa minimamente, non tiene conto di nulla, di quello che avrebbe dovuto rispettare. Ve lo anticipo, una sola cosa rispetterà, quella dei capelli, fino all'ultimo. Poi, con quella, perché, beh, certamente le altre cose le poteva tenere nascoste, ma un taglio di capelli, considerate che erano anni che li portava, insomma, si sarebbero accorti, no? Lì poteva mentire, poteva ingannare. Quindi non è l'eroe colui che avrebbe liberato Israele dall'oppressione filistea. È un giocatore, è un beone, un ubriacone, un rissoso. La conclusione della festa è ancora più bizzarra perché dopo l'esploit dello sdegno, lui abbandona la moglie, o quella che doveva diventare sua moglie, no? Certo, le nozze erano state fatte, ma quest'uomo è arrabbiato, lascia in malo modo tutto, tanto che la moglie di Sansone fu data in sposa al suo paraninfo, all'amico dello sposo, no? Che è una cosa abbastanza umiliante, di cui Sansone però non ne ha conoscenza. Lui porta le vesti, paga il suo debito e chiude con tutti. Tanto è talmente evidente questa chiusura che il padre dice, beh, ormai sta figlia, che devo fare? E trova un altro marito. Va bene? Una cosa abbastanza... È la fine del matrimonio di Sansone. Quindi quello che i genitori gli avevano preventivato ha trovato purtroppo tragica conferma. Non si erano poi sbagliati. Sansone ha imparato a sue spese che quel matrimonio, no, non ha funzionato come i genitori gli avevano previsto. Ma la storia non finisce, perché Sansone, come dire, non si è tolto dalla testa questa donna. C'è l'altro capitolo, il capitolo 15. Dopo qualche tempo, nei giorni della mietitura del grano, Sansone andò a visitare sua moglie, le portò un capretto e disse: voglio entrare da mia moglie nella camera. Le richieste sono precise, qui non è... Non gli è bastato quello che è accaduto. Sì, c'è un capriccio che lui ha ancora in testa, no? Questa donna è piacevole agli occhi. Apparentemente sembra che Sansone si sia un po' ammorbidito, no? Torna, porta un regalo, vabbè. Qui il testo dice porta un capretto, no? Non è il mazzo di fiori, non è la scatola di cioccolatini, ma diciamo il clima è quello di un ritornare un po' per dire, beh, scordiamo quello che è successo, vediamo di... Le cose però non stanno proprio così, perché il regaluccio non è soltanto per scusarsi del comportamento rude o per aver mandato all'aria la festa di matrimonio. Lui dice subito le sue vere intenzioni. Voglio andare da mia moglie nella camera da letto. E quindi vuole qualcosa di ben preciso. E giustamente, prima ad opporsi, sono proprio i genitori, come già l'avevano fatto i suoi prima, no? Il padre della donna non gli permette di entrare. Credevo proprio che tu l'avessi presa in odio, perciò l'ho data al tuo compagno. Però dice, se proprio vuoi, la sua sorella minore non è più bella di lei, prendila al suo posto. A noi può sembrare un po', no, un commercio, una cosa, però cerchiamo di comprendere. Il padre gli dice, io pensavo che tu non volessi più avere nulla a che fare. E rivela a Sansone quello che noi già conosciamo, no? Che l'amico dello sposo è subentrato allo sposo. E questa notizia per Sansone è uno shock. E proprio per questo, conoscendo il carattere violento, il padre cerca di calmarlo e gli offre l'altra figlia. Beh, del resto Labano non ha fatto lo stesso, no? Gli ha dato prima quella più brutta, no? Quella con gli occhi smorti, e poi gli ha dato l'altra, e si è preso 14 anni di lavoro del povero Giacobbe, ma qui le cose, Sansone è altro, no? Quello era un gran lavoratore, questo invece bisogna stare attenti. Cerca di dissuaderlo dalle sue intenzioni e gli offre la figlia minore, ed è una proposta, come dire, che potrebbe placare Sansone, ma lui ha questo capriccio, e una volta che si è messo in testa una cosa, nulla e nessuno può distoglierlo. Vuole quella donna. Come aveva rifiutato il parere dei suoi genitori, adesso rifiuta il parere del suocero. E siccome non può avere indietro la moglie, Sansone si volge verso l'unica soluzione che lui conosce. La forza, la violenza. Che cosa fa? Ebbene, noi ci aspetteremmo, no, da persone normali, che si pigliasse con chi? Con l'amico dello sposo, ma come? Tu amico amico e poi, no? Scusate se banalizzo un po' così, ma oppure, come dire, prendersela con il suocero, no? Che poi aveva dato, anche se il suocero ha cercato di rimediare un po', sono cose che accadono, purtroppo, questi triangoli, no? Che spesso avvengono. I quotidiani ci danno le tragiche evoluzioni, no? In genere la violenza si esercita in quel gruppetto. Qui invece Sansone prende un'altra strada, colpisce altri innocenti, come già aveva fatto prima. Cattura, dice il testo, in un batter d'occhio 300 volpi e le lega coda a coda, mette delle torce accese e le libera. E le libera, ricordate cosa veniva detto al primo versetto? Nei giorni della mietitura del grano. E beh, oh, questi sono giorni terribili, no? Che cosa accade? La descrizione. Il testo dice, accese le fiaccole, lasciò andare le volpi per i campi di grano e bruciò i covoni ammassati, il grano ancora in piedi e perfino le vigne e gli oliveti. È una strage, un danno peggiore non avrebbe potuto farlo. Andò bruciato tutto, quello da raccogliere, quello già raccolto, le vigne e gli uliveti. Tutti quelli che avevano lavorato duramente per un raccolto vedono andare tutto in fiamme. In poche ore il lavoro di un intero anno. E badate, non è che finisce lì, dice vabbè, andiamo al supermercato e compriamo, no? Lì siamo, è carestia, è miseria. Ma quello che fa Sansone, questa reazione, può aiutarli in qualche modo? Da subito la vendetta ci appare sproporzionata. Come dire, ormai stiamo entrando in una spirale dove a violenza segue altra violenza. Infatti che cosa accade? La scrittura mette in parallelo, no, i due avversari, Sansone e i Filistei. Tutti e due si affidano alla violenza, eh? Però Sansone è un po' come Lamech, è sproporzionato nella sua violenza, nelle sue azioni. I contadini che cosa fanno? Cercano di scoprire chi c'è dietro quello che è accaduto. E gli dicono: Sansone, il genero del Timnite, il quale aveva fatto ciò perché aveva preso moglie, e la moglie di Sansone l'aveva data in sposa al suo paraninfo. Il racconto è essenziale, ma hanno trascurato particolari importanti. Hanno dimenticato che Sansone aveva abbandonato la moglie, e quindi il suocero, giustamente, aveva accasato la figlia, perché ormai pensava che Sansone se ne fosse andato per sempre. Non sanno che il suocero aveva offerto l'altra figlia per risolvere la questione, e Sansone aveva rifiutato l'offerta. Come dire, quella che Sansone conosce è una mezza verità, Sansone, quella che i Filistei conoscono è una mezza verità, e le mezze verità sono molto pericolose. Il suocero non è da biasimare, neppure la donna, ma chi è veramente colpevole è Sansone. E guardate, gli agricoltori lo sanno. È lui ad aver incendiato i campi. E noi ci aspetteremmo che se la prendessero con lui. E invece, come già Sansone aveva fatto, vendicandosi su gente innocente, così fanno anche gli agricoltori. Andarono, dice il testo, e bruciarono la donna e suo padre. Certo, era più facile che prendersela con Sansone. Ma con tutta questa violenza, vi pare che sia stata ripristinata la giustizia? Sansone si è vendicato, i Filistei si sono vendicati, siamo alla pari? La cosa non funziona, ma la violenza non genera pace, genera soltanto altra violenza. Si entra in un ciclo che è difficile da bloccare. Come dire, adesso questa uccisione non fa altro che rinvigorire, riattivare l'odio, la vendetta da parte di Sansone. Avete fatto ciò, dice Sansone, non avrò pace finché non mi sarò vendicato di voi. E non smetterò. Li sbatté uno contro l'altro, facendone una grande strage. Poi scese e si ritirò nella caverna della rupe di Etam. E la cosa non finisce qui. Perché se a reazione, a certo punto la cosa dovrebbe finire, no? In realtà le cose non finiscono. I Filistei che fanno? Dice, la storia non può andare avanti. Sansone per loro è una spina nel fianco. Non è un vero e proprio avversario, è una specie di terrorista, diremmo noi oggi, no? Uno che, anche se lo fa poi per suoi scopi, però coinvolge inevitabilmente altre persone. Gli israeliti le vengono coinvolti, è un israelita, dobbiamo catturarlo, pigliamocela con gli israeliti, che oltretutto sono anche in posizione di inferiorità rispetto ai Filistei, no? E quindi costituiscono un esercito, avanzano e si accampano in Giuda. E giustamente gli israeliti chiedono: ma perché ci state attaccando? Dopotutto essi non hanno fatto nulla di male, no? E la risposta, dice il testo, siamo venuti, versetto 10, per legare Sansone e fare a lui quello che ha fatto a noi. La risposta è chiara. dice: noi non vogliamo fare male a voi, vogliamo soltanto Sansone. Allora, capite un po' la storia, no? Sansone non ha avuto indietro la moglie, ha incendiato i campi dei Filistei. I Filistei, chi ha fatto questo? E hanno bruciato la moglie e il suocero di Sansone. Sansone che cosa fa? Si è vendicato di nuovo. Adesso loro vogliono fare a lui quello che lui ha fatto a loro. Una spirale. Ma i Filistei, tutto sommato, danno la caccia a Sansone. Si mostrano più limitati, no? Più corretti, potremmo dire così, in questa spirale di violenza. I giudei, gli israeliti, fanno questa riflessione. In fondo dice: ma noi siamo stanchi dell'oppressione dei Filistei, ma è anche vero che siamo stanchi anche di Sansone a questo punto, no? Perché in fondo a noi che ce ne viene di tutto quello che fa? Non ci libera dai nemici, anzi, la sua stupidità, no, crea ancora violenza, angoscia, sofferenza. E allora costituiscono 3.000 uomini, scesero la caverna e dissero a Sansone: non sai che i Filistei dominano su di noi? Che cosa ci hai fatto? Egli rispose loro: quello che hanno fatto a me, io l'ho fatto a loro. È bugiardo, eh? È bugiardo della peggior specie, sono parole non vere. Egli ha sempre fatto più di quello che aveva ricevuto. La sua vendetta è sempre stata senza limiti rispetto a ciò che aveva subito. E infatti i suoi non si convincono della risposta, no? E dice: siamo scesi per legarti e metterti nelle mani dei Filistei. Sansone replicò loro: giuratemi che non mi colpirete. Quelli risposero: no, ti legheremo soltanto e ti metteremo nelle loro mani, ma certo non ti uccideremo. E lo legarono con due funi nuove. Stranamente, no, Sansone non reagisce, si lascia legare. Diventa mite come un agnello. E gli israeliti quello che vogliono è risolvere la situazione. Quindi prendono Sansone, lo legano e lo portano dai Filistei. E i Filistei hanno tutto da rallegrarsi, perché si dice: mentre giungeva a Lechi e i Filistei gli venivano incontro con grida di gioia, lo spirito del Signore irruppe su di lui. Oh, ancora, sembra che la cosa stia per finire, e invece le funi che aveva alle braccia divennero come stoppini bruciacchiati dal fuoco e i legacci gli caddero disfatti dalle mani. Erano due funi nuove. Trovò una mascella d'asino ancora fresca, stese la mano, l'afferrò e uccise con essa 1.000 uomini. Ora, questa scena nei film è di grande effetto, questa mascella, no? Che bam, colpe a destra e a sinistra e così. Ma vi faccio notare ancora che la mascella, dice il testo, era ancora fresca. Alta situazione di impurità.
È d'asino.
Ora, questi Filistei che stavano per cantare vittorie, invece, ancora una volta, vengono messi a soqquato, vengono sconfitti, vengono uccisi. Ma la cosa non finisce qui, perché alla fine di questa fatica, no, quando ebbe finito, ebbe una gran sete, si dice. E beh, noi diciamo, ci credo, con tutto lo sforzo che ha fatto, insomma, 1.000 uomini uccisi uno alla volta, in questo modo, altro che avere sete, no? Ma il testo ci introduce in un'altra situazione rara nella vita di Sansone. Solo due volte nella sua vita si dice che Sansone prega, solo due volte, qui e alla fine. E qui perché prega? Perché ha sete, per salvare la sua vita. Prega perché, nonostante lui abbia una forza sovrumana, non può controllare la natura, soltanto Dio può farlo. ha bisogno di lui per sopravvivere. E Sansone fa una preghiera breve, no? Innanzitutto leggiamola così. Tu hai concesso questa grande vittoria per mezzo del tuo servo. Ora dovrò morire di sete e cadere nelle mani dei non circoncisi. È brevissima la preghiera, eh? Perché subito dopo Dio spaccò la roccia, scaturì acqua, Sansone beve, si rianimò e riprese vita. Notate, guarda che è, come si dice, un para, no? Quella è la paraninfa, quest'altro è proprio... Perché anche con Dio la sua preghiera è subdola, è interessata. Cerca di piacere a Dio attribuendogli tutti gli onori. Tu hai ottenuto questa vittoria per mezzo del tuo servo. Si chiama servo, no? È un titolo, guardate, non è... Se, come dire, non è dispregiativo. Servo di Dio è uno dei titoli più alti nella scrittura. Mosè è servo di Dio, Abramo è servo di Dio, insomma, servi di Dio sono coloro che compiono la sua volontà, e qui Sansone non ha fatto la volontà di Dio, però a Sansone gli è sembrato un utile strumento di contrattazione, e infatti dopo aver esaltato e lodato Dio dice: Signore, io che ho fatto tutto questo per te, adesso devo morire di sete? Guardate come, no? Non vuole morire, non vuole diventare debole e quindi essere ucciso dai filistei, che ora chiama i incirconcisi, come i suoi genitori un po' di tempo prima. Lui è il Nazireo, il servo del Signore. Lui è il buono, gli altri è gente cattiva. Ma poiché il Signore è Dio della vita, la preghiera viene ascoltata e quindi Sansone ha di che bere. Ma questo suo ravvedimento, diciamo così, dura poco, perché subito dopo Sansone andò a Gaza, vide una prostituta e andò da lei. Insomma, non è che abbia cambiato, no? Si dice il lupo. No, come quello che si stava confessando, sbrigati perché ho sentito belare, diceva il lupo, no? Mentre... la prima volta aveva visto una donna piacevole ai suoi occhi, questa volta non si preoccupa neanche, no? Semplicemente va. La cosa viene conosciuta, no? Per cui circondano la casa e attendo il momento più opportuno, cioè, lasciamolo divertirci, cioè, lasciamolo che si stanchi, no? Poi lo prenderemo quando sarà mezzo addormentato, interverremo. Quindi sono convinti di poterlo arrestare, di poterlo imprigionare, ma Sansone invece restò a letto fino a mezzanotte, dice il testo, poi si alza e se ne va, ma può andarsene senza aver fatto qualcosa di violento? E lui fa un qualcosa che dovrebbe, no, portare, prende le porte e se ne va via. Un qualcosa che desta, lui pensa di aver fatto un'azione eroica, no? Ma in realtà questo non contribuisce a liberare gli israeliti dalla dominazione filistea, anzi, questi hanno paura di una reazione. Dice: tu li hai messi, come dire, li hai fatti arrabbiare, li hai esasperati, no? Con questa azione. Per cui adesso noi come ci troviamo? Siamo esposti alla loro vendetta. E qui il testo continua ancora con quello che è forse l'episodio più famoso, no? L'incontro con una donna che ha un nome. Le altre donne non avevano nome. Qui c'è Dalila. Sapete il significato del nome? Non è completamente chiaro, no? Ma secondo alcuni il vocabolo sarebbe, il vocabolo ebraico indicherebbe la notte, no? Lei è la signora della notte. Ora, a prescindere da tutte le altre allusioni che potremmo trovare su questa signora della notte, no? Ma il bambino solare è innamorato della signora della notte, no? C'è questa contrapposizione che noi troviamo qui. Che cosa accade? Che certamente i filistei non hanno dimenticato, non si sono scordati di Sansone. Andarono i principi dei farisei dalla donna e le dissero, capitolo 16, versetto 5, seducilo e vedi da dove proviene la sua forza così grande e come potremmo prevalere su di lui per legarlo e domarlo. Ti daremo ciascuno 1100 sicli d'argento. Sono fatti furbi anche i filistei, no? Ormai non vanno più a testa bassa. Applica una cosa che aveva dato buoni frutti con un'altra donna un po' prima, no? Usano le stesse parole, seducilo. Già una c'era riuscita. Dici qual è l'origine della sua forza e noi ti daremo ricompensa. È una ricompensa enorme, perché quei 1100 deve essere moltiplicato per 5, tali erano i principi delle città. 5500 sicli d'argento era una somma per quei tempi notevole. E qui, come dire, si vede subito l'amore, no? Da che parte sta? Perché lui, per la prima volta qui si parla che Sansone è innamorato. Con le altre donne non se ne parla, era solo passione. Qui si parla di innamoramento, ma solo da parte sua. Da parte della donna, se vogliamo parlare di amore, no? Era più per il denaro che per il povero Sansone. E Dalila inizia, no? Per ben 4 volte, 3 tentativi a vuoto e poi il quarto arriverà a segno. La prima volta si avvicina, no? Ti prego, svelami quale sia il segreto della tua forza, con quali mezzi potrei legarti e ridurti all'impotenza, no? Sansone sospetta, dovrebbe aver imparato qualcosa dall'esperienza passata, no? Però a Sansone piace giocare col fuoco, come si dice, no? Col pericolo, e non si tira indietro. E allora dice, se fossi legato con 7 corde di nervo fresche, non ancora essiccate, perderei la mia forza e sarei come un uomo qualunque. La cosa sembra accettabile, no? La donna subito va, dice, lo legano, no? A un certo punto fa, Sansone sveglia, i filistei ti assalgono. E Sansone subito si sveglia, che cosa sono quelle cose? Insomma, le strappa, percuote quei poveri filistei, e la cosa finisce, non finisce lì, perché la donna rimane scornata. E già Sansone qui ha fatto l'errore più grande, perché non soltanto ha preso in giro i filistei, ma ha preso in giro una donna, no? E questo lo pone in grave pericolo. Infatti lei insiste e comincia. Che cosa potrei legarti? Ti sei preso gioco di me raccontandomi bugie. E allora alla seduzione, alle moine diremmo noi, aggiunge il bicchiere di vino, comincia a capire che bisogna sciogliere un po' più la lingua. E Sansone gli dice, se fossi legato con delle funi nuove, no, sarei ridotto all'impotenza. La storia si ripete nuovamente, ma nulla accade. Terzo tentativo. Ancora una volta ti sei preso il gioco di me, dice Dalila, raccontandomi bugie. Con che cosa potresti essere legato? E il Sansone dice, notate come poi ci stiamo avvicinando a quello che sarà la soluzione finale. Se tu intrecciassi le 7 trecce della mia testa con l'ordito e le fissassi con il battente, perderei la mia forza e sarei come un uomo qualsiasi. La cosa è così strana che può essere anche vera, no? Già con le 7 nervi, insomma, poteva... Ma questa è ancora... E la donna, infatti, ci crede. Lo fa addormentare. Intreccia, no, immaginate la scena, quello che sta lì tra le braccia di questa donna, le mani nei capelli, no, insomma, la cosa sembra quasi romantica. Però, appena tutto finisce, Sansone viene svegliato, svegliati, svegliati, e la cosa, lui si alza, strappa tutto e non ha. Qui, adesso, la cosa è al punto culmine. La donna sfodera tutte le sue capacità, si avvicina, cambia strategia, innanzitutto adesso parla di amore, prima non l'aveva usato. Come puoi dire che mi ami se il tuo cuore è lontano da me? Questa è la terza volta che ti sei preso gioco di me, col non volermi dire in che cosa consiste la tua grande forza. E Sansone, poco prima, aveva detto che era innamorato di lei e aveva dato prova di questo amore, no? In altri modi. E qui è davvero toccato profondamente. Prima aveva giocato, adesso la donna dice: tu mi odi, non sei innamorato di me. E insiste. E le lacrime, no? Dicono i padri, i maestri ebrei, cioè quando una donna piange, no? Sono gli occhi degli uomini che non vedono più, che si annebbiano. E così accade per Sansone, che non... No, io faccio solo citazioni. Dalila lo soffoca con le sue parole, lo tedia tutti i giorni, finché anche Sansone si stanca di quel gioco. Però non vuole perdere Dalila, anche se questo significa tradire l'unico giuramento di nazireato a cui ha tenuto fede, no? Ha bevuto, ha toccato tutte le impurità possibili e immaginabili, però il rasoio non era passato sulla sua testa. E gli dice: io sono nazireo di Dio fin da quando ero nel seno di mia madre. Se venissi rasato, la mia forza se ne andrebbe, mi indebolirei e diventerei come tutti gli uomini. Qui Sansone ha confessato di essere nazireo, cioè persona consacrata a Dio, da cui si è preso un sacco di libertà, no? Negli obblighi del suo stato, ha toccato cadaveri, si è ubriacato, ma queste cose, come si sa, i genitori erano un po' all'oscuro, no? Di questo figlio, tanto che lui, pur non rispettando, no? Ricordate l'episodio del miele, no? Egli comunque qui fa una scelta, vuole Dalila, non vuole perderla. Per lui è più importante del giuramento fatto al Signore, compreso quello della sua gente, i genitori e tutto quello che questi possono pensare. Non ha, ha cancellato tutto. E Dalila comprende che davvero questa volta, no, le sue parole sono sincere. E subito chiama i capi dei Filistei. Questa volta vengono i principi, eh? È così sicura, dice, mi ha aperto il cuore. E venite con il denaro in mano, insomma è sconvolgente queste cose, no? Da una parte un cuore, dall'altra parte venite, soldi alla mano, pronta cassa, no? Perché voi avrete ciò che desiderate, Sansone vivo nelle vostre mani, no? Dalila fece addormentare Sansone sulle sue ginocchia. E così Sansone era vicino alla donna che amava. Poi chiamò un uomo a tagliare le 7 trecce del suo capo. E Sansone gode nel sentire le mani di Dalila tra i suoi capelli. Ma mentre gode del suo tocco, gli succede qualcosa di drammatico. Il testo dice: egli cominciò a indebolirsi e la forza se ne andò da lui. E quando Dalila gridò che i Filistei lo stavano assalendo, Sansone si svegliò dal sonno, pensando che anche quella volta, come le altre, si sarebbe liberato, scuotendosi con forza. Ma non sapeva che il Signore si era allontanato da lui. E qui, al versetto 20, noi scopriamo un nuovo personaggio, che è stato presente, ma nessuno lo ha mai menzionato, o almeno consapevolmente. Sì, Sansone una volta gli aveva rivolto una preghiera, no? Ma aveva trasgredito la legge di Dio, non era rimasto fedele ai suoi impegni e lo aveva disobbedito. Qui Qui il Signore compare per la prima volta in tutto questo racconto. Questo Signore che ha avuto una pazienza lunghissima con Sansone, ma adesso è finita, è davvero finita, come la storia d'amore con Dalila. La donna scompare dalla scena, ha il suo denaro, che gli importa di Sansone? I filistei lo prendono, lo accecano e lo conducono a Gaza, dove è tenuto legato con due catene di bronzo e gli fanno girare la macina nella prigione. Insomma, proprio una fine ingloriosa, no? Lui ha perso il Signore, ha perduto Dalila, ha perduto gli occhi che usava per vedere le donne, ha perduto la sua forza, ha perduto la sua libertà, ha perduto la dignità umana, è diventato simile a un animale. I filistei non uccidono Sansone, lo hanno vivo, così lo possono umiliare e torturare. È ancora più tragica la situazione che lui è imprigionato a Gaza, quella città a cui aveva sottratto le porte, ricordate? Quindi notate tutta la storia di Sansone. Lui avrebbe dovuto essere il giudice che aveva la missione di liberare Israele dal potere dei filistei e invece è loro prigioniero. E nel libro dei giudici è l'unico ad essere caduto nelle mani del nemico. Tutti gli altri hanno sempre vinto. Lui è l'unico che è stato sconfitto ed è diventato prigioniero. Però, subito dopo, il versetto 22 dice: intanto la capigliatura che gli avevano rasata cominciava a ricrescergli. Quando tutto sembra, no, che la storia sia finita, ecco, ta, il ritorno, diremmo noi, no? Lui che aveva perso la forza appena tagliati, adesso la riprende man mano che i capelli crescono. L'ultima parola, potremmo dire, non è stata ancora detta. I capi dei filistei continuano nella loro opera, nella loro vendetta, no? Il testo dice: i principi dei filistei si radunarono per offrire un gran sacrificio a Dagon, loro dio. Chiamate Sansone perché ci faccia divertire, versetto 25. Fecero quindi uscire Sansone dalla prigione e egli si mise a fare giochi alla loro presenza. Poi lo fecero stare fra le colonne. Sono pieni di gioia, ormai è tutto sotto controllo, no? Cosa c'è di più divertente di un nemico che fa il buffone, no? Di cui si può ridere. Il luogo è affollato, ci sono tutti, principi. 3.000 uomini e donne, dice il testo. A quel punto Sansone fa una cosa che aveva fatto una sola volta nella sua vita. Prega. Versetto 28. Sansone invocò il Signore dicendo: Signore Dio, ricordati di me. Dammi forza ancora per questa volta soltanto, Dio, e in un colpo solo mi vendicherò dei filistei per i miei due occhi. Ora, quella che può sembrare una conclusione epica, in realtà è drammatica per la delusione che ancora una volta. Per Sansone la morte è preferibile alla vita, specialmente se questa gli permette di vendicarsi e di avere l'ultima parola sui suoi nemici. Qui non si tratta di, non c'è nessun cambiamento, è in linea con il personaggio che noi abbiamo descritto. Sapete, la scena viene messo, no, a quelle colonne che reggono tutto il palazzo, e come si dice con un'espressione che ormai tutti, oh, muoia Sansone, no, con tutti i filistei, con le varianti linguistiche, ma comunque quello è ciò che accade. La celebrazione festosa dei filistei finisce in tragedia, ma questa azione che cosa provoca? Guardate, non c'è nessuna gioia, a prescindere adesso, almeno una parte potrebbe gioire, in fondo gli israeliti potrebbero dire, beh, oh, era un disgraziato, ci ha fatto soffrire, ma almeno ha ucciso i nemici. No, nessuno gioisce, neanche gli israeliti. Che cosa fanno? Dice il testo. Vabbè, cade il tempio, furono più i morti che egli causò con la sua morte di quanti ne aveva uccisi in vita. Ne uccide di più con la sua morte che tutti quelli, ed erano tanti, quelli che aveva ucciso. Poi, versetto 31, i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre scesero e lo portarono via, risalirono e lo seppellirono fra Sorea ed Estaol, nel sepolcro di Manoach, suo padre. Egli era stato giudice di Israele per 20 anni. Il testo si chiude così. Facciamo qualche piccola considerazione. È forse uno dei tempi più lunghi della vita di un giudice, 20 anni. Ma in 20 anni che cosa ha fatto? Che cosa ne ha avuto? Un funerale senza onori. Lui viene preso, dice il testo, e in una maniera silenziosa, discreta, rapida, viene sepolto, come a dire, affinché tutta la storia venga presto dimenticata. Entrambi i campi sono perdenti, non ci sono vincitori, tutti sono vinti. La storia ritorna dove tutto era iniziato. Sansone viene sepolto dove era nato. Se voi prendete il versetto 2, un uomo di Sorea, della tribù dei Daniti, chiamato Manoach. No? Quindi è il ciclo che si chiude. La missione che lui aveva avuto di liberare Israele dall'oppressione è stato un fallimento. Israele, che era dominata da più di 40 anni, da più di 40 anni, dopo 20 anni nulla era cambiato. È evidente che se noi lo mettiamo a confronto con gli altri giudici, noi ci accorgiamo che quello spirito del Signore che era sopra di lui e che poteva salvare Israele non era stato usato. Quel potenziale che lui aveva, no? È stato perso, è stato una vita deludente. Lui ha combattuto i filistei non per liberare il suo popolo, ma per vendicarsi e per i suoi interessi personali. Anzi, le sue azioni hanno messo in pericolo ancor più il suo popolo. Dopo gli interventi degli altri giudici c'era sempre un periodo di tranquillità per Israele, cosa che qui non è accaduto. Lui, predestinato da Dio ad essere nazireo dal grembo della madre fino alla morte e diventare liberatore per il suo popolo, ha trasgredito, ha trascurato gli obblighi della sua consacrazione. E sembra che fino alla fine lui non ha imparato nulla, la violenza, no? Ha dominato la sua vita. Lui ha applicato quel detto: ho fatto loro quello che essi hanno fatto a me. Anzi, ha fatto molto peggio, si è vendicato su gente innocente. Nella vita di Sansone non vi era certo Dio. Le sue preghiere erano sempre interessate, poche, no? E interessate. Ha offeso Dio, ha fatto soffrire i genitori, ha usato le donne per soddisfare le proprie passioni, ha messo in pericolo il suo popolo, ha ucciso migliaia di filistei senza ottenere pace, una vita sciupata. Più che un eroe, potremmo dire, era un pazzo scatenato. Che cosa ci lascia questa vita? Credo che Una vita certamente senza senso, una tragica immagine, storia, no? Dove un potenziale sprecato può condurre un uomo. Quel cambiamento, quel numero 13 non gli ha portato fortuna, no? Precisamente. Quanto potremmo dire possa cambiare? Noi sempre abbiamo detto che è Dio che ci dà la forza, no? È Lui che... Però è anche vero che il potenziale di Dio passa attraverso l'accoglienza dell'uomo. Ciò che Sansone non ha fatto è non accogliere la volontà di Dio. Lui ha seguito soltanto la sua volontà, i suoi desideri, le sue passioni. Non basta essere battezzati, non basta fare, no? Andare a celebrazione, poi adesso possiamo fare tutte le semplificazioni che vogliamo, ma quello che qui viene ricordato è che è necessaria la collaborazione dell'uomo, la conversione dell'uomo. Sansone non è un uomo di fede, non è un uomo pio, non ha Dio, anche gli altri, no? Sono uomini deboli, non sono eroi, è la forza, è lo spirito del Signore, ma è uno spirito che da loro viene accolto con la consapevolezza di obbedire a un comando del Signore. La storia di Sansone adesso, al di là di quella spettacolarità, no, cinematografica che ci ricordavamo prima, ci lascia un po' con la bocca asciutta, un po' deludente, perché almeno, no, la redenzione finale, neanche quella. C'è una morte che è silenziosa, tutti si vergognano, anche gli stessi parenti, che per dovere prendono il corpo, lo seppelliscono, ma non ne gioisce nessuno. Veramente il testo si chiude, no? Egli era stato giudice di Israele per 20 anni, 20 anni inutili. È terribile questa espressione, no? Beh, io mi fermerei qui, non vi tormento di più. Il racconto non è storia, come la intendiamo noi, no? Se Sansone sia davvero un personaggio storico, no? Noi non abbiamo i documenti per poterlo dire, se non il racconto che qui ci viene fatto. Ora, la scrittura spesso ci presenta racconti, no? Dove nella storia noi abbiamo qualche cosa che potrebbe anche essere stato inventato dall'autore. Adesso io non dico che sia stato inventato perché non ne ho gli elementi per poter dire questo. Noi abbiamo un testo che ci racconta.
Ma allora mi chiedo, qual è lo scopo di raccontare?
Beh, pensa il libro di Giuditta. Il libro di Giuditta. Come senza senso?
Cioè, sembra quasi di ammonimento, magari.
Noi impariamo di più. Noi impariamo di più dagli errori, no? Forse una vita, un eroe intrepido, no? Sì, può diventare un mito, può diventare un qualcosa da seguire, ma alla fine ci può apparire irraggiungibile. Io credo fortemente che noi impariamo dai nostri errori. Più di quanto impariamo dalle... sì, lo speriamo che sia così. È vero che poi ci ricadiamo dai nostri e non da quelli che hanno fatto gli altri, che poi sono gli stessi nostri, no? Perché se guardiamo alla storia dell'uomo si ripetono quelli. Ma io credo che la scrittura, come diceva padre Alonso, non è un libro per educande, no? Nel senso che non racconta storie a lieto fine. Se andiamo più avanti ce n'è un'altra ancora più terribile, no? A proposito delle vite di Efraim e della sua concubina, no? Una storia terribile, leggetela, ma è una cosa angosciante, no? Come non ci vuole raccontare o edificare soltanto, ci presenta quello che è purtroppo il dramma. E guardate, questa storia è molto più vicina a noi di quanto possa essere la storia di Gedeone, la storia di Deborah, tanto per citare qualche altro, che alla fine si rivelano essere eroi positivi. Gedeone è forse il più grande, no? Di tutti i giudici. Sansone è certamente più vicino, anche privandolo poi da quegli aspetti. E ripeto, nella scrittura noi troviamo spesso dei libri. Pensate al libro di Giuditta, tanto per dire, che è positivo alla fine, no? Un personaggio femminile che si rivela vincitrice, l'unica, no? In tutta la storia. Quella che uccide Oloferne, tanto per, no? È un personaggio davvero. Poi alla fine, leggendo, molti dicono, beh, sarà davvero esistita? Oppure questa Giuditta è magari il pio giudeo, no? Che se ascolta la parola di Dio, se è docile, vince qualsiasi e supera qualsiasi ostacolo. E quindi potrebbe essere un libro. Oppure ricordavate il libro di Tobia, anche quello, no? Un libro che vuole dare un messaggio. Ma vabbè, ma così potremmo a un certo punto, siccome la storia non si fa con i sé, non si fa, noi abbiamo dei documenti ed è il racconto biblico. Non abbiamo certamente i certificati dell'anagrafe o qualsiasi altro che possa riportare, ma poi ci interessa relativamente, insomma, credo che non sia quello il problema principale. La scrittura non si è mai posta come verità storica, ma sempre una lettura della storia, una lettura teologica, dove gli avvenimenti non sono soltanto descrizione, ma sono un tentativo di comprendere quello che ci accade.
Comunque, strano, direi.